della radio, cioè come è stato annunciato all'inizio delle trasmissioni del 6 ottobre del 24. È un falso, cioè nel senso che un po' di anni fa, negli anni 80, una direttrice della sede di Firenze ha detto: ho ritrovato negli archivi questo annuncio. In verità lei è stata molto intelligente perché lei ha ricostruito le fonti su come era stato fatto quell'annuncio e l'ha rifatto con la voce originale, con dei suonetti originali. Quindi è un falso d'autore, però è un falso. Lei non lo dichiarerà mai, ma in verità lo sanno tutti. E quindi dobbiamo immaginare di essere negli anni 20 e di essere un radioamatore che si era costruito la sua radio e quella sera del 6 ottobre avrebbe ascoltato questa roba qua. Che non va?
Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.
Qualsiasi radiofonico si accorgerebbe che questo è un falso, perché ditemi voi chi dice l'anno quando è in onda. Oggi è il 7 settembre, ma qualcuno voi dice l'anno, si dice l'ora, la data, l'anno non lo cioè, perché uno deve dire l'anno? Quindi già quello potrebbe essere qualcosa che ci fa capire. Quindi questo è un falso, però ormai ha girato così tanto, è stato pubblicato anche sui siti, quindi ormai è un falso d'autore di fatto, cioè non ha più nessuna. Cioè non viene neanche più riconosciuto come falso, viene fatto ascoltare come fosse il segnale originale. Mi sa che arriva il cavetto. Aspetta, ma qual è? Ah, ma sai che se c'è il VGA io non ce l'ho mica il VGA.
Non so, magari sarà l'altra cosa.
Attenzione, va bene, ok, forse. Sì, un passettino mi piace comunque. Vi faccio sentire un altro pezzettino di questa parte d'archivio. Che è quella degli anni 20 e degli anni 30, che è quella della prima radio italiana, che è la radio fascista naturalmente. Di quegli anni, come ho detto, non c'è praticamente nulla, a parte i discorsi di Mussolini, che quelli sono rimasti intatti perché venivano registrati su più fonti, e quindi di fatto. Quindi eccolo di nuovo la rosa che appare. Vabbè, vi faccio vedere queste due foto e poi basta. È un segno che la cultura dell'audio deve prevalere. Queste foto che vedete, che alla fine sono foto semplicemente di lunghi scaffali, è l'archivio di Radio Rai. Si trova nei sotterranei del Palazzo della TV, che tra l'altro sembra appunto quasi la radio viene conservata sotto il palazzo più importante per la televisione. Devo dire, ha anche una sua simbologia. Siamo a Via Teulada, a Roma, nel quartiere Prati. Lì vengono custoditi questo mezzo milione di nastri, sono nastri aperti. La tecnologia è questa, sono nastri da un quarto di pollice, che a partire dagli anni 50, fine anni 50, sono stati il supporto principale con cui. Ah sì, facile. Adesso poi li attacchiamo. Sì. E questi nastri usiamo, questo è uno Studer, un apparecchio che quando negli anni 80 costava 15 milioni e adesso non li producono più, quindi ne abbiamo una cinquantina che. Sono come gli elefanti, cioè man mano che muoiono vengono usati come pezzi di ricambio per mantenerne in vita. Quindi l'archivio in verità è appunto è un luogo sia fisico, ma è anche un luogo virtuale, perché quasi il 70% di questo mezzo milione di bobine sono state digitalizzate, quindi si spera nel 2000, mi sa nel 2029 dovrebbe finire tutto il processo, se non finiscono prima i soldi. E quindi a questo punto tutto questo archivio sarà disponibile su questo strumento che si chiama catalogo multimediale, che è accessibile non su internet, ma da tutte le sedi RAI. Cioè, se suonate una sede RAI, chiedete di usare il catalogo, vi chiedono solo un documento d'identità, non so perché, però di fatto è aperto, non è un mondo così chiuso. Ok, basta foto. Allora, riattacca pure, facciamo così, torniamo al buio. Allora, stavo dicendo, c'è pochissimo di quegli anni, però qualche cosa è rimasto. Ad esempio, questo che vi faccio ascoltare adesso è una roba che io la prima volta che l'ho sentito mi sono decisamente emozionato. Sapete che nasce negli anni 20, questo nasce il futurismo, e i futuristi c'erano la fissa della radio. Soprattutto Marinetti era completamente impazzito per la radio. Scrive un manifesto della Vadia, che loro non la chiamavano radio, la chiamavano Vadia, e tutti i sabati andava in onda questo programma che si chiamava La Radio Futurista. Ahimè, non è rimasto nulla se non quello che vi faccio ascoltare adesso. Questo è Marinetti che legge una delle sue poesie, Il bombardamento di Adrianopoli, ed è secondo me un piccolo gioiello. Prima perché ci fa percepire il Marinetti veramente un po' folle, nel senso, se la poesia futuristica usava tutte queste onomatopee, lo zammeltung, il bang, lui quando legge la sua poesia alla radio, appunto adesso sentirete. Siamo nel 1929, questo è un frammento del Sabato Futurista.
Bombardamento di Adrianopoli.
Ogni 5 secondi cannoni d'assedio spencare spazio con un accordo. Bam, bum bum. Ammutinamento di 500 echi per affrannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei bum bum, spiaccicati a un pezzo a 50 km quadrati, balzare scoppi tagli pugni, batterie titolate. Violenza feroce, regolarità, questo passo grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia, furia, affanno, orecchi, occhi, nemici, aperti, che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto, caracatate le mitragliatrici, strillare per le fiato, sottomorsi, schiaffi, pitta, puntum, pitta, puntum, vitalie, salti, 200 metri, fucileria. Giù in fondo all'orchestra, stagni di guazzare, buoi, bufali, pungoli, carri, zitta, zin, zin, shock, shock, illeri, triti, tre battaglioni bulgari in marcia, croc, croc, in brezza, o carvaveda, trrrr, 200 tanti in arrivo, 100, zoom, 149 in partenza, ta 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 ta, grida l'ufficiale, sbattacchiare come per il dottore, pandi qua, pandi là, cin, bum, 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 ciò, bello, vampe, 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 ribalta di forti, vampe, 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 ribalta di forti, vampe, 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 laggiù, dietro quel fiume, su che passa comunica telefonicamente con 27 forti in turco e tedesco. Allo Ibrahim Rudolf, allo, allo, attori, ruoli, e suggeritori, scenari di fumo.
Dura 25 minuti, quindi non ve lo faccio sentire tutti, però secondo me è un pezzo bellissimo, perché appunto ti dà l'idea del sabato futurista radiofonico, che doveva essere uno spazio decisamente aperto. Adesso saltiamo, cioè iniziamo, arriviamo a una data che nell'archivio segna un passaggio importantissimo. Siamo nell'8 settembre del 43, è la data dell'armistizio. Qui c'è la registrazione, e da quella data lì è interessante perché inizia un racconto radiofonico che si divide in due. La radio, una parte, la radio fascista, si sposta a Milano, diventa la radio della Repubblica Sociale Italiana, e con tutta una serie di esperimenti folli, tipo Radio Tevere. Radio Tevere era una radio clandestina che trasmetteva da Milano, dai sotterranei di una scuola, facendo finta di trasmettere nella Roma liberata dagli americani. Quindi trasmetteva jazz, ma facendo finta, appunto, di usando una finta propaganda per far capire che in verità questa liberazione di Roma non era servita a nulla. Poi c'era la radio della Repubblica Sociale, poi c'era Radio Fante, che è una radio per i militari, e invece al sud che cosa succede? Che inizia la liberazione dell'etere. Inizia con Radio Bari, che adesso vi farò ascoltare, ma prima di tutto inizia con questo messaggio che viene trasmesso alle 19 dell'8 settembre del 43, un messaggio che, ascoltandolo, veramente più criptico non può essere, nel senso che in pochi hanno capito, dopo aver ascoltato questo messaggio, se la guerra sarebbe finita, sarebbe continuata o forse no.
Tecnico italiano, audizione radiofonica Eiar. Proclama del capo del governo. Parla sua eccellenza il maresciallo Pietro Baraglio. il governo italiano ha riconosciuto la impossibilità di continuare la lotta rimossa contro la soverchiante potenza avversaria nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo della forza.
No, scusate, perché non ti ho rotto?
La nazione ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze allarate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Queste però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
E poi parte l'inno. È un messaggio incomprensibile, cioè nel senso, tutto ascoltandolo ancora oggi fa impressione. E la storia radiofonica dietro questo messaggio è interessante, perché sembra che Badoglio si presentò il pomeriggio a registrarlo su un disco. Quel disco, tra l'altro, è stato da poco ritrovato. E nessun tecnico voleva presenziare alla registrazione, perché avevano capito che buttava male, e comunque fanno aspettare Badoglio un'ora prima di registrare il messaggio. Alla fine registrano il messaggio, Badoglio se ne va, prende e scappa a Brindisi con i reali, e alle 19 il messaggio viene trasmesso. Quindi dopo l'8 settembre la radio si separa in due di fatto: a nord continua la radio fascista, a sud inizia la liberazione dell'etere, che inizia prima dalla Sicilia, perché siamo nel luglio del 43, sbarcano gli alleati, operazione Aschi, liberano prima Radio Palermo, ma Radio Palermo trasmette poco e male, ha un impianto poco potente, e dopo più o meno i primi di ottobre arrivano a Bari. A Bari c'era una stazione radio molto importante dell'EIA, quindi del fascismo, si chiamava Radio Bari, e serviva a trasmettere già in quegli anni verso l'estero, trasmetteva in arabo addirittura, e serviva a contrastare la propaganda che facevano soprattutto gli inglesi in Medio Oriente. Gli alleati, grazie a un lavoro di un paio di tecnici antifascisti che nascondono le parti più critiche del trasformatore, del trasmettitore, arrivano e trovano l'impianto praticamente funzionante, e iniziano a trasmettere i primi segnali di radio liberata appunto nell'Italia. Purtroppo non possiamo vedere il video, però forse se faccio così lo vedete, tanto non è tanto distante. La cosa interessante, bellissima questa cosa, la cosa bella di questa storia è che di quegli anni è rimasto molto poco, ma della storia di Radio Bari è rimasto quasi tutto, perché gli americani facevano questa cosa un po' folle, registravano le puntate su questi dischi sono fatti di vetro, immaginate che sono un padellone di alluminio con del vetro steso sopra, infatti qui c'è scritto glass base, basato sul di vetro, venivano incisi con una punta di diamante, i dischi venivano incisi a Bari, venivano fatte più copie e venivano spedite nelle altre radio che man mano venivano liberate. Questi dischi sono del gennaio del 44, quindi venivano incisi a Bari e trasportati dietro una motocicletta in Sicilia e a Napoli. A giugno anche a Roma, quando fu liberata Roma. Incredibilmente questi dischi sono arrivati a noi, sono stati ritrovati alla fine degli anni 70 da un tecnico di Bari nella sede, buttati lì. Sono stati digitalizzati, sono circa 200, e la cosa incredibile, chi conosce il vinile noterà, adesso vi faccio vedere il video, noterete che sono dei dischi un po' particolari, girano dal dentro verso il fuori.
L'Italia
al contrario, sì.
Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani e all'esercito italiano che lottano contro i tedeschi.
Come vedete sono dei dischi molto... Questo è l'S1002 che abbiamo modificato aggiungendo, spostando la torretta del braccio fuori dal piatto, perché il disco è molto... Sono grossi, li chiamiamo padelloni in Rai, sono molto grossi. E sono incisi al contrario, cioè il microsolco inizia dal centro verso l'esterno. All'inizio non capivamo perché, poi un vecchio tecnico mi ha svelato qual era l'arcano, che in verità era molto più semplice di quanto potessimo immaginare. Li facevano così perché se l'avessero registrati come gli altri, i tecnici se li sarebbero fregati, li avrebbero portati a casa e ascoltati col grammofono. In questo modo nessuno li poteva ascoltare se non aveva il giradischi modificato, che girava al contrario. L'Italia è un paese veramente che si racconta da solo. Comunque, andiamo avanti. Che cos'era? Quello che abbiamo ascoltato era appunto questa Italia combatte, e ve lo voglio raccontare perché siamo nel 43 e Radio Bari viene messa in piedi, metà dai tecnici di esperti di guerra psicologica del SOE inglesi e americani, e metà da un gruppo di filosofi, giornalisti, persone di cultura che erano scappate dalla Roma occupata dai tedeschi e quindi si trovano a Bari, e diventa una specie di laboratorio. Ecco, questi sono lo strumento che veniva usato per registrare i dischi, che è una specie di lavatrice bella pesante che serviva per registrare i dischi appunto di quegli anni. Allora, che cosa trasmetteva Radio Bari? Radio Bari è interessante perché si sono inventati un format che si chiamava Italia Combatte, ed era un format molto moderno. Immaginiamo un format, siamo nel 43, che dentro aveva le rubriche, come si fa oggi, un programma con dentro le rubriche, ma non era un format in cui si chiacchierava a Vandiver, è un format che doveva servire agli italiani che combattevano i nazifascisti, ed è il titolo, a dargli degli strumenti pratici che erano lezioni di sabotaggio alla radio, erano delazione delle spie, cioè c'è la spia Andrea, c'è il capezzo che gli faccio sentire e opera a Roma, oppure la trasmissione di messaggi cifrati, segreti, direttamente per chi era nell'Italia del Nord occupata e combatteva. Questa è una registrazione di un pezzettino di Italia Combatte.
Questa è la voce dell'Italia.
L'Italia combatte. Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi. Vi rileggiamo le ultime istruzioni impartite dal quartier generale del generale Alexander e dal Comando Supremo Italiano.
Eccovi un messaggio speciale di ringraziamento ai patrioti degli Appennini per le preziose informazioni dateci circa le difese tedesche della linea dei Gotti.
Una menzione particolare va ai patrioti della zona di Firenze. Mentre il nemico è costretto ad asserragliarsi in difesa, a noi occorreranno informazioni sulla dislocazione delle sue divisioni.
Patrioti della zona di Firenze, voi dovete osservare dove sono emessi i seguenti cartelli indicatori delle divisioni tedesche ed informarci su quali strade sono collocati.
Primo, una granata a mano tedesca, contornata da una linea bianca.
Secondo, una croce nera su di uno scudo con due foglie di quercia nella parte inferiore.
Terzo, una cometa.
Quarto, tre punti rossi.
Quinto, una croce di Lorena in giallo.
Sesto, uno scudo bianco con linee orizzontali ondulate in colore blu e la parola Bodensee.
In colore blu, notate.
E come avevano avuto queste informazioni?
Era tutto basato su... Sì, cioè nel senso, dall'Italia occupata trasmettevano con queste radio nascoste dentro delle valigie, trasmettevano in onde corte, in telegrafia, a loro, tutto... Naturalmente cioè, questa cosa non veniva detta, però loro ricevevano informazioni dirette, lo senti? E in più, appunto, venivano anche date informazioni dirette per chi ascoltava per essere parte attiva nella lotta.
L'Italia combatte. Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi.
Istruzioni per il sabotaggio.
Vi leggiamo istruzioni particolareggiate.
Patrioti, osservate dove il nemico colloca le mine, indi recatevi sul posto e dissotterratele. Cercate i depositi dove il nemico le accumula e trafugatene più che potete. Se le mine sono troppe per poter essere portate via tutte, i più esperti tra voi sapranno come far saltare quelle intrasportabili perché in soprannumero.
Avrete forse a che fare con una o due sentinelle, ma oramai sapete come agire con loro. Potete quindi cominciare a sistemare le vostre mine. Sistematele in quei luoghi dove voi siete certi che passano automezzi e trasporti tedeschi. Ricordatevi poi esattamente dove avete sistemato le mine.
È importante.
Affinché quelle inesplose possano più tardi essere rimosse sia da voi che dai nostri ingegneri.
Sì, sembra una barzelletta, però cioè, questo andava in onda tutte le sere, alle 7 e poi alle 10:30 replicato, da tutte le stazioni dell'Italia liberata. Bari, Napoli, Palermo, poi Roma, poi Firenze, fino ad arrivare a Milano il 25 aprile. Questo è un altro pezzo, questo devo dire è il pezzo che a me fa sempre più impressione. Loro si sono inventati una rubrica che si chiamava Spie al muro.
Spie al muro, italiani, patrioti, occhio alle spie. A Roma, in questo momento, i delatori ed i venduti ai nazifascisti sono aumentati. Vi nominiamo stasera alcuni tra gli elementi più pericolosi che agiscono nella capitale. Essi sono Arturo Lucarelli, ha 38 anni, è alto 1,87 m, ha i capelli neri con scriminatura e baffi arricciati. Luigi Silvestri, ha 45 anni, di corporatura tozza, parla con accento toscano. Mario Amendola Di Carlo, ha 30 anni, è alto, sottile e biondo, di origine calabrese.
E questo andava in onda tutte le sere, Spia al muro. La cosa incredibile, appunto, quando lo fai sentire adesso che si parla di delazione sui social, loro avevano capito benissimo che si poteva fare alla radio. Ultima cosa di Radio Bari, e forse tutti sanno dei messaggi in codice di Radio Londra, Aldo dice 26 per 1, c'è tutto questo racconto. In verità pochi sanno che i messaggi per la resistenza non venivano trasmessi da Radio Londra, ma venivano trasmessi da Radio Bari. Perché? Perché semplicemente era più vicina alle linee dove si combatteva, quindi era più facile che i partigiani riuscissero a comunicare con Brindisi o con Bari che non con Londra. Quindi loro trasmettevano tantissimi questi messaggi che adesso vi faccio sentire e poi vi racconto quello che si sa, perché anche qua non è proprio una storia molto conosciuta.
Attenzione, vi trasmettiamo i seguenti 10 messaggi speciali. La messa è finita, il gallo canta, tira vento, 3 per 3, Maria si prepari, Martino non parte, abbi fede, la gavetta è vuota, le sorbe sono acerbe, riempite la borsa. Ripetiamo, la messa è finita, il gallo canta, tira vento, 3 per 3, Maria si prepari, Martino non parte, abbi fede, la gavetta è vuota, le sorbe sono acerbe, riempite la borsa. Abbiamo trasmesso 10 messaggi speciali.
Che cos'erano questi? Questi erano messaggi per chi era dall'altra parte e l'idea era che qualcuno era in attesa tutte le sere di uno di questi messaggi e alla ricezione di questi messaggi doveva fare qualcosa. Cosa poteva essere? Far saltare un ponte, andare in una zona X dove avrebbero fatto cadere, lanciato dall'aereo armi esplosivi. Insomma, erano dei trigger, mi viene il termine inglese, comunque dei comandi per chi faceva la lotta clandestina. Tutti questi messaggi servivano a quello? No! L'idea era anche che, riempendo la radio di questi segnali, tanti, il nemico, i tedeschi, si spaventavano perché si immaginavano una grande attività partigiana, che magari non c'era ancora. Quindi probabilmente solo alcuni di quei messaggi erano veri, oppure erano tutti finti. L'idea era comunque di confondere e di creare questo strumento, queste veramente sono quelle che vengono chiamate già le radiotattiche, in cui lo strumento radio serve per un uso tattico, quindi non stiamo facendo né controinformazione né informazione, ma la radio serve per la guerriglia direttamente. Quindi ne ho tantissimi da farvi ascoltare di questi, però ne basta uno, sono tutti uguali. Poi con questo format molto bello che sono le due voci che si alternano e poi le ripetiamo alla fine. Questa è Radio Bari, sono usciti un paio di libri che raccontano la storia di Radio Bari, perché è l'unico esempio di quegli anni lì di cui abbiamo ancora le registrazioni, e quindi si possono ascoltare, si può capire come funziona. Allora, rimaniamo negli archivi di Radio Rai ancora un po', vi faccio ascoltare due pezzettini di un capolavoro, secondo me. Ne stavamo parlando prima con lei. Siamo nell'agosto del 44, precisamente il 6 agosto del 44, mi sembra la data, e Firenze viene liberata. La liberazione di Firenze avviene con le truppe tedesche che iniziano ad andare via e gli alleati che scendono dalle colline. E in città spuntano di colpo, si vedono finalmente i partigiani per le strade. In quei giorni, due matti, perché non mi viene in mente un altro modo di usarli, che si chiamano Americo Gomez e Francesco De Santis, erano due tecnici della radio, dell'EIR, della radio fascista, ma loro erano antifascisti, hanno quest'idea di andare a documentare la liberazione di Firenze in audio. In quegli anni, appunto, non si poteva registrare con i nastri, perché i nastri non c'erano ancora, i nastri arrivano negli anni 50, come abbiamo visto si usavano i dischi. E quindi loro montano su un carrettino che veniva usato per vendere il pane, uno di questi incisori, una di queste macchine che abbiamo visto prima, grosse come lavatrici, si portano dietro un po' di dischi e vanno in giro per Firenze, mentre si spara, e registrano diversi dischi con i suoni della liberazione della città. Poi li mettono da parte. Non si sa bene perché. Fatto sta che 10 anni dopo, nel 54, riprendono in mano questo materiale, soprattutto Gomez, che è la voce che sentirete, che parla nel documentario, e fanno un documentario di un'oretta dove raccontano in prima persona quello che hanno visto per le strade, ma soprattutto ci fanno sentire quello che è successo per le strade. Ed è l'unico documento che abbiamo, a parte i combat film americani, ma i combat film americani non avevano l'audio, non so se l'avete mai visti, non c'è l'audio. Sono le immagini, non c'è l'audio, ci sono le immagini bellissime che erano degli operatori della Madonna, ma non c'è l'audio, perché o se lo sono tenuto o comunque non giravano con l'audio. Loro invece avevano solo l'audio, è pazzesco, bisognerebbe forse associare due cose e poteva diventare un capolavoro. Vi faccio sentire due frammenti di questo documentario, si trova online, si chiama Firenze agosto 44 ed è veramente un bellissimo documento.
Scende la notte del 10 agosto, 10 anni fa. E Radio Londra dice:
offensiva da Cadarizzo minaccia di aggirare Firenze dal nord-est. In questo settore Monte Grillo sulla strada di Bibbiena conquistato da reparti dell'ottava armata. Sono in corso aspri combattimenti. Le altre posizioni tedesche a sud dell'Arno vengono gradatamente eliminate.
A tarda notte le ultime temibili pattuglie di paracadutisti tedeschi ricevono l'ordine di ripiegare ai margini settentrionali della città. E così il loro passo risuona per l'ultima volta per le vie del centro. E giunge l'alba dell'11 agosto. Nello stupito silenzio della desolata città corre un fremito improvviso, come portato dal suono di una storica campana, la martinella di Palazzo Vecchio, e per le strade all'atteso segnale dilagano, fatte visibili a tutti, dopo mesi di attività clandestina, le formazioni partigiane. Vanno veramente incontro al nemico cantando, tra gli applausi e i fiori. In piazza Cavour siamo di nuovo in prima linea. I franchi tiratori rendono impossibile una vita normale cittadina col tiro micidiale delle loro armi in agguato dalle finestre e dagli abbaini. De Santis può così portare il suo apparecchio di registrazione al battesimo del fuoco.
Attenzione alle navi che c'è. Registri, registri.
Vedete il buchino, lì gli spara, anche là le altre.
Via all'angolo, eh?
Sì, via all'angolo, via all'angolo.
Buono. Allora sai che facciamo. Alcuni patrioti attraversano rapidamente la strada e la piazza. È caduto un caricatore. Altri arrivano di presso a noi. Un moschetto si è incantato. Il patriota l'ha gettato qua per terra e ha impugnato l'unica arma che gli è rimasta, la pistola. Appostati presso la colonna, si preparano a tirare. Un altro arriva presso di noi correndo. Buono, ha detto. È una vera caccia all'uomo, colpo per colpo. Ora si sta tentando un accerchiamento. Dai, semina, semina, semina! Arriva in questo momento uno stranissimo tipo in bicicletta. È un partigiano con una camicetta di seta amaranto e in testa ha un cappello di paglia con uno strano pennacchio rosso. Tiene alla cintola una bomba a mano di tipo tedesco e un bastoncino di bambù. Ora sparano di nuovo.
E questo è Firenze 1944, io mi commuovo sempre ascoltarlo, però sono di cuore tenero. È bello perché c'è un po' questo, c'è, secondo me stridono un po' le due voci, quella del racconto che è stato fatto 10 anni dopo, che è proprio l'Italia degli anni 50 con questo testo, invece la radiocronaca fatta alle Santis sul campo è bellissima, perché appunto sembrano... Cioè, riesce anche a sdrammatizzare la drammaticità di quel momento. Cioè, loro comunque sono in mezzo a una guerra, ma hanno questo spirito di voler documentare. Sono veramente i documentaristi per eccellenza. Arriviamo poi 43, 44, finalmente 45, e nell'archivio... Sì, si trova sulla Rai. Metti Firenze 44, lo trovi sul sito delle Teche. E arriviamo finalmente nell'aprile del 45 con la liberazione di Milano, e qui incredibilmente abbiamo dei documenti veri, perché su questo c'è stato tutto un grande dibattito, perché ci sono due registrazioni di Radio Milano Liberata. La liberazione di Milano, per chi l'ha studiata, è abbastanza complicata, perché Milano appunto era veramente piena di tedeschi, e quindi vengono man mano liberate le varie zone. E la radio è una delle ultime che viene liberata, quasi alla sera. La radio aveva sede in una scuola elementare, perché la stazione radio ufficiale di lei era stata bombardata dagli alleati. I tedeschi e i fascisti la mettono dentro una scuola, immaginando che così non viene bombardata. Di fatto nei sotterranei di questa scuola di via Ripamonti, dove stiamo tipo da 10 anni, stanno tentando di far mettere una targa che ricordi che lì appunto è stata annunciata la liberazione di Milano, c'era questa radio che viene finalmente presa in mano dai partigiani, e questi due pezzi sono, adesso non mi ricordo l'ordine, il primo è l'annuncio dello sciopero generale, che viene fatto evidentemente con la voce, riconoscerete, di Sandro Pertini, da qualche tecnico della radio che effettivamente è antifascista e permette il lancio di questo annuncio dello sciopero generale il giorno prima del 25 aprile. E poi c'è il giorno della liberazione con l'annuncio del CLN, della città che è stata liberata. Sono tutti due, decisamente due documenti molto belli.
Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
E la storia dice che, per chi ha studiato Liberazione di Milano, sapete che il giorno prima della liberazione Pertini va a incontrare Mussolini all'arcivescovado. Sembra che dopo che è tornato da questo incontro all'arcivescovado, lui riesce a registrare su un disco questo annuncio e qualche antifascista alla radio mette in onda questo annuncio. Poi la radio tace e ricomincia a trasmettere il giorno dopo con questo messaggio.
Qui Radio Milano Liberata. In nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo.
E questa era Radio Milano Liberata. Allora, cosa avevo messo? Neanche mi ricordo. Ma vi voglio far sentire ancora due cose dell'archivio e poi parliamo di archivi aperti. Perché appunto questo non è un archivio aperto, nel senso non è un archivio che chiunque online può andare a utilizzare e comunque... L'archivio RAI c'è il limite dei diritti. Se avete bisogno di cose dell'archivio RAI, chiedetemele, io le passo sotto banco senza nessun problema, lo faccio da quando lavoro lì. Di diritti, nel senso che la RAI su questo materiale, diciamo che se, per le associazioni senza scopo di lucro lo dà gratuitamente, per gli altri lo fa pagare, cioè nel senso chiede una tariffazione al minuto, tra l'altro abbastanza... Sì, non è facile. Ecco, vedi, punto, perfetto. Ahimè è così, e devo dirvi che non è solo la RAI che fa questa politica. Ci sono altri archivi, gli inglesi fanno pagare, il caso francese è quello più interessante perché l'archivio di Radio France non è gestito da Radio France, ma in Francia esiste l'INA, che è questo Istituto Nazionale degli Audiovisivi, che ha una grande politica di condivisione e quindi per tutto il mondo che non ci fa soldi, l'archivio è di libero accesso, però quasi, più o meno. Costa, sì, nel senso, comunque questi archivi sono archivi non liberi, diciamo. C'è tantissimo, penso che nessuno, però questo posso dirlo, RAI sul materiale audio non fa nessun controllo. Sul materiale video RAI controlla se uno si registra a Montalbano e lo trasmette sulla propria TV privata. Sul materiale audio non ho mai saputo di controlli, quindi in verità è online, si trova tantissimo. Quasi tutto quello che vi ho fatto ascoltare fino adesso c'è online, soprattutto su Radio Tech & Te, non perché l'ho curata io, ma perché comunque sono... 12 anni che è una radio che trasmette solo archivio e quindi si può trovare tantissimo materiale. Nell'archivio ci sono anche cose buffe, questo lo faccio ascoltare perché stavamo preparando un po' di anni fa, ci avevamo inventato un'idea bella che andavamo in giro per le sedi della RAI, che sono 20, e in ogni sede, siamo venuti anche qua a Bologna, raccontavamo la storia di quella sede, cioè la storia della radio di Torino, di Milano, di Bologna, e quindi per far quello facevamo delle ricerche in archivio abbastanza importanti. Cercando su Torino ho trovato questa storia che è una storia molto interessante, nel senso siamo nel maggio del 53, la mole antonelliana In seguito a un grosso temporale si spacca, la guglia, la parte più pesante, crolla, e tra l'altro crolla nel giardino dove c'è la RAI, proprio lì sotto. La cosa incredibile, vabbè, non ve l'anticipo, ascoltiamo, perché c'è un particolare radiofonico che io non sapevo, l'ho scoperto scavando.
Da Torino, Gigi Marsico, che al momento del sinistro si trovava nella sede della RAI, quasi proprio a ridosso della Mole, ci manda un eccezionale documento radiofonico. Un microfono messo fuori della finestra per registrare effetti di temporale che dovevano essere utilizzati in una commedia ha fissato anche la fono istantanea del crollo della Mole.
Dobbiamo unicamente al caso, ad una dimenticanza per essere esatti, l'impressionante documento fonografico che stiamo per trasmettervi. Ieri, poco prima delle 19, quando da un cielo paurosamente nero cominciarono a saettare le prime lingue di fuoco dei lampi, avevo detto al tecnico del giornale di sistemare un microfono sul davanzale di una finestra. Il mattino, infatti, il regista Brignole della compagnia di prosa di Radio Torino mi aveva chiesto un disco di temporale per un racconto sceneggiato o qualcosa del genere che doveva mandare in onda. Quando ci hanno avvertiti che fuori l'impalcatura della televisione montata su un traliccio metallico stava per essere spazzata via dal vento, siamo corsi tutti. Il magnetofono però ha continuato a girare. Pochi minuti dopo, il crollo. Uno schianto terribile e la guglia della Mole antonelliana si è afflosciata al suolo come un castello di carte. Nessuno di noi ha pensato però al magnetofono. La nostra sede infatti è a neanche 40 metri dalla Mole. Due dei nostri poi erano rimasti sotto, due fattorini che fortunatamente se la sono cavata con poco, con un semplice shock nervoso. Stamane abbiamo riascoltato la registrazione. E questo è il crollo. Possiamo affermarlo con sicurezza perché proprio in quel momento è mancata energia ai nostri studi e il magnetofono, come potrete ascoltare, ha smesso di funzionare. E qui il nastro si è interrotto. In autentico pellegrinaggio i torinesi sfilano da ieri notte davanti alla loro Mole.
Ok, questo è simpatico il fatto che nell'archivio ci siano le robe veramente più incredibili tipo queste. Allora, questo è l'archivio della RAI, mi fermerei, magari poi alla fine se avete voglia vi faccio ascoltare altre cose. Mi sposterei su un paio di archivi che invece sono aperti, tra virgolette, cioè sono quantomeno utilizzabili senza sotterfugi. Il primo è un archivio sconosciuto, che è quello della Discoteca di Stato. La Discoteca di Stato è un ente pubblico, adesso è sotto il MIBAC, per tanti anni è stato un po' scollegato, ha una sede a Roma in un posto fantastico, che è praticamente davanti al luogo in cui fu parcheggiata la Renault 4 col cadavere di Aldo Moro, in via Caetani. Questo Palazzo Caetani, che è un posto di una bellezza, al piano terra, entrando a sinistra, c'è questa scritta Discoteca di Stato, che mi ha sempre fatto ridere, perché discoteca è un termine che chiaro a loro, per noi ha vari significati. Cos'è la Discoteca di Stato? È un ente che nasce all'inizio del Novecento per documentare, è appunto la tecnologia fonografica nasce, in verità nasce a fine Ottocento, prima con il fonografo di Edison e poi inventano il grammofono, e in quegli anni si percepisce il fatto che bisognava documentare, cioè bisognava registrare le voci di quelle importanti, bisognava usare questi strumenti per registrare quello che accadeva, ma soprattutto le voci dei grandi, c'erano un po' la fissa di questa cosa. In Discoteca di Stato si trovano tantissime cose. Tutto quello che c'è in Discoteca di Stato è fuori diritto, cioè si può usare liberamente, molto è anche disponibile sul sito. Per esempio, cosa c'è in Discoteca di Stato? C'è la voce di Marconi, che non è mai andata in onda alla radio, perché lui, Baudelaire, se ne fregava proprio, ma qualcuno della Discoteca di Stato è andato a registrare Marconi che descrive la sua esperienza del collegamento, quello sull'Atlantico, del 12 dicembre del 1901.
Fin dal 1895, all'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
Questo è un pezzettino. E di dischi come questo ce ne sono tantissimi. Cioè, loro si chiama Albo d'Onore. Sono tutta una serie di dischi, sono 78 giri in questo caso, con tutte le voci dei grandi italiani. Siamo addirittura prima del fascismo. E tutto questo materiale qua, per chi volesse usarlo per qualsiasi uso si possa fare, ma anche dentro la discoteca di Stato c'è tantissima musica folk, c'è una marea di roba in discoteca di Stato, devo dire è un posto sconosciuto ai più, molto affascinante. Io a un certo punto ci sono andato sotto con la discoteca di Stato e ho scoperto che in discoteca di Stato c'erano delle registrazioni dell'EIA che non c'erano in Rai, e in una di queste registrazioni ho trovato una perla che vi faccio sentire. E siamo nel 1941, ci sono i campionati di sci a Cortina d'Ampezzo. Un radioponista dell'EIAR si incazza, e si incazza con il registratore acceso, bestemmia tra l'altro pure, no? Sentite che cos'è, perché si incazza con un carabiniere. È un gioiello questa roba, io infatti quando l'ho trovato ho detto vabbè. E questo era, immaginate, su una serie di materiale non documentato con scritto EIAR. Io mi sono fatto, sono andato lì parecchie volte, me lo sono fatto digitalizzare, me lo sono ascoltato, e a un certo punto viene fuori questo. Vabbè, dopo vi dico come era stato catalogato perché fa ridere. Andate, speriamo si senta bene, perché e questo è veramente un gioiello. Cioè, questo è di nuovo un esempio di come negli archivi puoi trovare cose che non ti aspetti.
Tu, magnifico secondo posto, come hai trovato la pista?
Oh, la pista era abbastanza buona, tanto che ho voluto andare proprio in fretta all'inizio del Tararone, perché un po' di più cadevo nel Tararone, la pista era...
Sì, ma non sei caduto?
No, non sono caduto, insomma.
No, vai,
ma al momento sbagliavo le porte, ho proprio fuori rompere la partita dall'inizio, dalla fine.
Beh, quattro porte.
Ma avete pregato l'intervista, ma per Dio, ma non lo posso mica rifare, ma santo cielo! Ma vabbè, andate dall'altra parte, ma Cristo è la radio, non è mica un cavolo fiore, no? Ma andiamo! Avanti, ma ditelo quando un momento, fatemi dei cenni, non mettetevi a urlare nel microfono, per Dio! Ma non mettetevi a urlare nel microfono!
Lei è un ministro, come lei è un ministro, un momento!
Senti, metti dietro!
Ma che apposta, non è mica così, ma che arrestare, sto a fare!
Ma capito?
Sono il ministro della cultura!
E io non ho presente la
cultura!
Dopo che ha gridato ben bene, cosa ho ottenuto? Io ho detto al vostro carabiniere, momento, io ho detto al vostro carabiniere,
io mi avete servito,
bastava che mi facesse così il carabiniere.
Ma che, non posso...
Ha capito?
Ecco.
La bella muccia. Dai Marcellini, vieni qua.
Vabbè, questo è bello perché secondo me lui non sa che è rimasto per adesso sempre il suo alte. È stato documentato, dunque, intervista con il comandante tedesco, l'italiano Marcellini, fa insieme all'italiano Martellini presente un alterco del radiocronista, è bellissimo l'alterco, io non... vabbè, sempre per dire, e questo arriva dalla discoteca di Stato, questo io l'ho trovato in discoteca di Stato, questa roba in Rai non c'è, per dire che bisogna scavare negli archivi, riesce sempre a regalare momenti unici. No, io questo l'ho trovato con EIAR, io sono andato lì a cercare perché qualcuno mi aveva detto guarda che in discoteca di Stato c'è roba EIAR che non c'è in Rai, e quindi di quello mi occupavo e sono andato lì a scavare. E EIAR è Ente Italiano Radiazioni Radiofoniche, che è attivo dal 27 al 44, la Rai nasce nel 44.
Fino a che anno arriva la discoteca di Stato?
Arriva fino agli anni 70. Cioè, ad esempio, c'è, è bello in discoteca di Stato che c'è tutto il lavoro che è stato fatto da Carpitella e Lomax negli anni 50, che vanno a documentare, stanno in giro 3 anni, con un grosso furgone, tutto pagato dalla Rai, vanno a documentare e registrare tutti i canti del folklore italiano in tutte le regioni. Quel materiale originale è lì, ci sono i dischi, ci sono i nastri, li abbiamo anche noi in Rai, ma il materiale originale è lì. Ed è tutto, anche lì è tutto, cioè tutto che si può usare, tutto aperto. Ed è un patrimonio incredibile. Altro archivio aperto, la foto ritrae, ci sono stato da poco tra l'altro, io non c'ero mai stato, devo dire, ancora una volta mi sono commosso, ma avete capito che a me gli archivi commuovono. Siamo a Roma, Radio Radicale. Radio Radicale è il più grande archivio aperto, perché loro danno tutto, basta, chiedono solo di essere citati. È il più grande archivio aperto audio che abbiamo in questo momento nel nostro paese. Questa è una foto che ho fatto quando sono andato là, di queste 5 stanze che hanno tutte piene di cassette, sono 900.000, Cioè, dentro ognuno di questi cassettini ci sono queste cassette, audiocassette, che sono state tutte quante digitalizzate, sono 933.000. E che cosa contengono? Cazzo. Che cosa contengono? Intanto le registrazioni di Radio Radicale, ma soprattutto quasi tutti i processi importanti degli ultimi 50 anni. Radio Radicale ha iniziato a trasmettere nel 76, tutti i processi importanti, tutti i convegni di partito, tutte le grandi conferenze stampa istituzionali. Cioè, praticamente c'è tutto il nostro paese. A me, devo dirti la verità, devo dirvi la verità, la prima volta che ho messo mano su questo archivio per fare delle ricerche, io sono rimasto sconvolto per tanto la qualità, perché loro praticamente qualsiasi convegno, non soltanto dei radicali, qualsiasi convegno politico che c'era, mandavano i tecnici e registravano su queste cassettine. E adesso è tutto disponibile online. Molte cose, magari non c'è il file, ma se scrivete, loro ve lo mandano. E devo dire, è una risorsa pazzesca. Io l'ho usato, e ve lo racconto, perché fa capire anche come si può usare questo archivio, non volevo fare soltanto il pippone, perché un po' di anni fa, insieme a una collega che si chiama Marina Lalovic, abbiamo voluto raccontare una storia che non conosce nessuno, la storia di Radio Broad. Che cos'è Radio Broad? Radio Broad è una nave, è una radio su una nave che ha trasmesso per meno di un anno nel centro dell'Adriatico nel 1994, durante la guerra in Jugoslavia. Per chi sa un po' della guerra in Jugoslavia sa che uno dei motivi scatenanti di questa guerra è stato l'odio etnico, ma soprattutto i media. Se me lo racconta Marina, appunto, Marina è serba, ha studiato in Italia, ma è nata a Belgrado, che se ascoltavi la radio croata ti diceva che le mucche croate facevano più latte delle mucche serbe. Questa è la cosa più leggera che fa ridere, ma in verità quella guerra nasce con un'enorme costruzione di propaganda di odio etnico fatta attraverso le varie radio e TV croate, serbe, montenegrine. Quindi siamo a metà, anzi più che a metà, all'inizio di questa guerra, e un'associazione francese che si chiama Droit des Paroles, finanziata dalla moglie di Mitterrand, decide di investire soldi, parecchi soldi, di costruire una nave, cioè di comprare una nave, di allestirgli sopra una stazione radio che trasmetteva in FM, in onde medie, e la manda nel centro dell'Adriatico per trasmettere in tutte le lingue, quindi in serbo, croato, in montenegrino, con una redazione multiculturale, dove c'era due giornalisti per ogni, non voglio usare il termine etnia, ma ahimè è il termine che quella guerra nasce per questo termine orrendo, però di fatto è una redazione multiculturale che tenta, uso le loro parole, di spegnere il conflitto con l'informazione corretta, perché se il conflitto c'è è anche a causa di questa informazione non corretta. È una storia che conosce pochissimi, perché Radio Broad tra l'altro non faceva molta pubblicità di sé, perché potete immaginare che si trovava nel centro di un conflitto, quindi volevano i serbi, volevano affondarla. La NATO che va lì, quindi di fatto è una storia che conoscono in pochi. Io ho iniziato a recuperare dei video, qua ne vedete uno, sempre con il nostro sistema bellissimo di super schermo, possiamo anche provare a fare così, si vede un po' di più. Questo è un video che io ho trovato nella sede RAI di Bari, non è andato sul TG nazionale, perché la radio faceva base nel porto di Bari, e quindi la TGR di Bari questa storia l'hanno raccontata, io da lì sono partito.
Conferenza stampa questa mattina dei colleghi della ex Jugoslavia che, sotto la dizione droit de parole, diritto di parola, diritto a parlare, hanno per qualche tempo fatto informazione sulla guerra in corso in quel paese. Ora glielo stanno impedendo. Vediamo come, vediamo le possibilità di rimediare. Pino Bruno.
Da tre mesi, a largo della costa pugliese, questa nave trasmetteva messaggi di pace ai popoli della ex Jugoslavia. Su Droit de Parole, diritto di parola, un gruppo di giornalisti uniti soltanto dal desiderio di informare senza censura e con l'aiuto della comunità europea, ha dato vita ad una stazione radio unica al mondo. Serbi, croati, bosniaci, sloveni e montenegrini che parlavano di coesistenza pacifica, di tolleranza, di rispetto delle minoranze, di soluzione diplomatica della crisi nei Balcani. Una voce evidentemente inaccettabile per i signori della guerra di Belgrado che sono riusciti a mettere il bavaglio a Droit de Parole. Serbia e Montenegro, che violano continuamente i diritti umani, si sono appellati ai cavilli delle convenzioni internazionali. alla nave di proprietà di un armatore delle isole Granadine è stata ritirata la bandiera. Spenti i trasmettitori, droit de parole, e adesso alla banchina nel porto di Bari. Ma i giornalisti non sembrano disposti a tacere a lungo. Chiedono che le Nazioni Unite adottino una risoluzione che consenta, in casi di guerra, di rompere il monopolio dell'informazione di regime. E poi un appello all'Italia della direttrice di droit de parole, Dragica Ponoraz.
Per continuare la trasmissione, nous demandons un pavillon italien.
Vogliamo che l'Italia ci offra la sua bandiera per continuare a lottare contro la guerra, la propaganda nazionalista, l'odio, la pulizia etnica, per la pace.
Pour la paix.
I 300 operatori dell'istituto di...
Allora, questo io ho trovato nella sede Rai di Bari vari servizi, ma come tutti i servizi televisivi durano un minuto e mezzo, quindi non c'era la storia. Cioè non c'era la voce dei giornalisti e di chi stava a bordo di droit de parole. La cosa incredibile è che ho avuto quest'idea dicendo andiamo a vedere se nell'archivio di Radio Radicale c'è qualcosa, e ho scoperto che da Radio Radicale in quel 94 una volta alla settimana alzavano il telefono e si collegavano con la nave e i giornalisti raccontavano che cosa stava succedendo. Quindi abbiamo trovato una miniera. E abbiamo fatto un documentario per Radio 3, ve ne faccio sentire due pezzettini, però appunto senza questo archivio aperto di Radio Radicale questa storia non si poteva raccontare, perché loro hanno buttato via tutto, li avevano anche trovati quelli che erano a bordo della nave, ma l'ONG non esiste più, hanno più o meno tutti cambiato vita, diciamo che poi la guerra, per chi l'ha vissuta la guerra della Jugoslavia è una roba che nessuno vuole ritirare fuori. Grazie all'archivio di Radio Radicale siamo riusciti a ricostruire i suoni, le voci. È stato come tornare a bordo di quella nave. Me ne faccio sentire due pezzettini. E che cazzo.
La definizione è un po' retorica e forse anche un po' romantica. La nave della speranza. Ma c'è del vero. Questa strana nave, con i suoi strani passeggeri, sta incrociando in queste ore nell'Adriatico, proprio di fronte alle coste oltre le quali si combatte una delle guerre più selvagge del nostro tempo. La sua è una missione anch'essa strana: non trasporta armi per i combattenti, non viveri per le popolazioni, ma parole di speranza, appunto, di pace.
Informacija apsolutno profesionalne, objektivne, distancirane, bez opredeljenja za...
Una informazione libera per tutto il territorio della ex Jugoslavia, distaccata, professionale, indipendente da qualsiasi fazione politica o nazionalità.
Giornale Radio Broda, za microfonom je Lazar Stojanović, zbog nešto većeg broja...
Ogni sera alle 9:30, oramai da quasi due mesi, Radio Broda, Radio Nave, trasmette il suo notiziario principale in serbo croato. Da questa nave la droit de parole, diritto di parola, che si sposta continuamente, ma sempre in acque internazionali, nell'Adriatico.
E come sentite, appunto, si sente la radio, addirittura abbiamo beccato i jingle. Sembrano quelli di Blackout degli anni 90, tra l'altro.
Il programma si chiama Radio Nave, PAC si chiama Droit de Parole, diritto per la parola, penso che si dice così, tranne per mio malissimo italiano all'inizio. Dunque, questo si può chiamare anche un esperimento, perché penso che l'unica cosa che c'è di questo tipo. Ci sono 7 giornalisti, 3 editori di musica, 2 tecnici, 2 ragazze che fanno traduzioni, un realizzatore e un produttore, produttente. E tutti stanno nell'altro mare, adesso c'è anche più di 2 mesi, abbiamo iniziato nell'aprile. Questo è un scopo che dobbiamo fare, questo è rompere questa bloccata informativa nel paese dell'ex Jugoslavia, perché gente riesce a sentire questa radio dappertutto nell'ex Jugoslavia, i giornalisti arrivano dappertutto nella ex Jugoslavia. Voglio dire che ci siamo insieme, serbi, croati, montenegrini, sloveni, e lavoriamo insieme su questa nave. Per adesso abbiamo informazioni anche che gente riesce a sentire questa radio a Germania, Olanda, Cairo e costa italiana. Dunque, se può sentire anche un po' più.
Ok. Quindi, questo è un esempio di come una storia che è, appunto, a me sarebbe sempre piaciuta raccontare, ma non riuscivo a trovare le voci, perché sono quelle che servono. Allora, un altro esempio, Radio Popolare. Io, insieme a una collega di Radio 3, che si chiama Daria Corrias, è da un po' di tempo che volevamo fare un lavoro su Fausto Iaio. Abbiamo recuperato un testo teatrale molto bello, fatto dal Teatro dell'Elfo, che è stato portato, è del 2000, tipo del 2018, che quindi è stato portato su tanti palchi italiani, addirittura Radio France ne aveva fatto una versione radiofonica, ma la Rai no. E quindi ci è venuta questa idea di fare un lavoro su Fausto Iaio partendo da da questa messa in scena, perché di fatto è uno spettacolo teatrale che porta la storia di Fausto Iaio, chi erano, l'omicidio, le non indagini sul fatto che dopo tutti questi anni ancora per lo Stato italiano non si sa chi ha ucciso Fausto Iaio, anche se in verità sembra, cioè si sa chi è il probabile omicida, che è tra l'altro un ex NAR che oggi è Marione, il più famoso conduttore radiofonico che c'è a Roma, Marione Corsi, penso che molti lo conoscono, e lui sembra che sia stato appunto quello che è stato mandato a Milano a uccidere Fausto Iaio, ma di fatto il processo non è mai stato fatto, quindi non sono supposizioni. Noi volevamo fare un lavoro diverso, quindi prendere lo spettacolo che permette a chi non conosce la storia di Fausto Iaio di rientrare in quegli anni, ma volevamo anche fare un lavoro di documentazione, perché ahimè io sono un fanatico di documentari radio, e quindi abbiamo detto che non facciamo un lavoro dove c'è una parte di fiction e una parte di realtà. Quello che ci mancava però erano riuscire a tornare in quegli anni, riuscire a tornare in quel marzo del 78. La prima cosa che mi è venuta in mente è: ma andiamo a vedere se a Radio Popolare, che nel 78 trasmetteva da due anni, ma era già la radio di movimento più importante, se hanno ancora qualcosa. E andando a Radio Popolare io ho scoperto con piacere che loro hanno un enorme archivio, non come quello di Radio Radicale, perché in quello i radicali sono tignosi, cioè loro hanno capito da subito il valore di quella roba. A Radio Popolare forse l'hanno capito dopo, quindi non c'è tutto quello che è andato in onda, ma c'è molto. E chiedendogli, ci potete aiutare con Fausto Iaio, ci hanno dato tre documenti, che adesso vi faccio ascoltare, che sono tutti e tre molto belli.
Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannuzzi, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I due stavano andando a questo concerto. I due compagni sono stati inseguiti da tre individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra. Il corpo di Fausto è stato trasportato in ospedale, ma è morto durante il trasporto. Vi terremo aggiornati man mano che le notizie ci arrivano. Adesso ci ha telefonato un corrispondente che ci ha detto che in via Mancinelli si sono già raccolte moltissime persone. Per chi si fosse messo in ascolto adesso, ripetiamo la notizia: sono due compagni, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo. Vi daremo maggiori informazioni man mano che ci arrivano.
E questo è il GR speciale di quella notte. Fa impressione la voce del... Questo è un altro...
Pronto, sono la mamma di Fausto Tinelli.
Buonasera signora.
Buonasera, senta, io volevo smettere certe cose che ho sentito, che dicevano che mio figlio è nel mondo della droga e altre cose delle... Sono tutte calunnie che le stanno mettendo addosso, eh? A voi, ha le sue idee, però non ha mai fatto male a nessuno. Non ha mai fatto niente, e neanche male a nessuno, perché non mangiava la carne, che amava persino le bestie. Ma siccome c'è delle calunnie addosso? Io non lo so, basta che siano due, perché c'è ancora gente, basta che mettano delle calunnie addosso. C'era una donna uccisa per strada, subito è una puttana, capisce?
Ecco, sì.
Ecco, uguale. Magari è una paracrista che passava, ma quella magari è una puttana. Guardi, stasera le avevo preparato il risotto per tutti e due,
da venire qui e le avevo fatto lo strudel che veniva sempre a cena tutti i sabati qua. Non voglio che vadano di mezzo degli altri ragazzi ancora come mio figlio, solo di indagare invece chi è responsabile, capisci cosa voglio dire? Voglio solo i killer, quelli li voglio, quelli dovete aiutarmi a trovarli, capisci? Perché li voglio fare fuori da sola.
Vabbè, questa non si commenta da sola, non devo dire niente. Un altro pezzo che ci hanno mandato sempre di quei giorni.
Radio Popolare, marzo 1978.
Noi ieri ci trovavamo assieme, ci divertivamo assieme ad altri compagni, andavamo in giro.
Adesso in pomeriggio uno spino al Parco Lambro, mi ha detto Rino.
Sì, poi siamo stati nella stessa scuola, alle medie, poi anche nello stesso istituto superiore per il primo anno, poi lui si è rotto. Cioè, non gli piaceva la storia che un bel giorno doveva uscire di lì e entrare in una fabbrica, no? Gli studi professionali sono tutti così. E così è andato l'artistico.
No, non era un leader, era semplicemente un compagno. Un compagno che lavorava un po' nelle classi, un compagno che viveva la sua emarginazione, come gli altri. Non era per i lavori alternativi alla classe, ovvio, e non era per quei contenuti scientifici che stiamo studiando adesso. Lui con noi ha lottato per un programma diverso e lo stava facendo insieme a noi.
Erano venuti venire così, con la sua andatura saltellante, cioè tutte le mattine l'anno scorso lo incontravo, incammancabilmente che richiedeva una sigaretta, vabbè di castellino, non so, magari una volta è capitato anche di dargli così, era senza soldi, no? Faccio, avete 500 lire, ma
gli
abbiamo dato 500 lire.
Ma
ci vivo con un mese con queste 500.
Va bene, fermo. Comunque queste sono voci raccolte. E noi con questo materiale abbiamo fatto questo documentario. Ve ne faccio sentire un pezzettino, perché i pezzi sono molto lunghi, però tanto è un'ora che parlo, magari tanto mi fermo pure.
La mia famiglia si è trasferita a Milano nel 68. Non siamo venuti su volentieri. Per tutti e tre, e anche il papà poverino che appunto si è adeguato, è stato un bel passaggio obbligato, diciamo. Infatti mia madre non si è mai integrata. Quando sono andata alle superiori mi sono ritrovata ad avere, a sentire proprio degli ideali che lì potevo realizzarli con altre persone, no? E mi sono buttata a capofitto, come farebbe qualsiasi persona a quella età, perché è un'età meravigliosa, no? Però chiaramente la strada è stata la politica, e la politica in quel periodo era, cioè andavi in piazza, ti menavano, ti picchiavano, ti uccidevano. Baralli, Zibecchi, per Milano parlo, no? Per cui il divario tra genitori, figli è stato molto forte, con questa madre paurosa. Questi primi 10 anni per lei sono stati la conferma che Milano era un posto spaventoso, che la politica è qualcosa che ti porta alla morte.
Sono Barbara Pietrasanta, una compagna di classe del liceo di Fausto. Fausto lo ricordo benissimo, era così come se non l'avessi visto ieri. Non era molto alto, magro, biondo scuro, un biondo cenere, un viso piuttosto spigoloso, un naso abbastanza stretto, e lui si dichiarava: io sono di Trento, no? Cioè ogni volta lo puntualizzava sempre, non sono mica milanese, io sono di Trento, no? E aveva gli occhi molto azzurri, chiarissimi. Non si fermava davanti alle apparenze delle cose, no? Era sempre uno che si poneva tanti dubbi, era una persona molto dubbiosa, era molto introverso. Ecco, quello che voglio dire, Fausto e Iaio erano due personaggi come se fossero, è assurdo, no? Però come se fossero due aspetti della stessa medaglia, no? Cioè Fausto era una persona timida, introversa, molto sensibile, no? Così, taciturno, no? Iaio invece era la persona completamente estroversa, il classico simpatico della battuta sempre pronta, un po' giullare come personaggio, no? Quindi era un po' come se si completassero, ecco, questo me lo ricordo in modo particolare. Recentemente parlavo anche con Antonio, mio compagno, e anche con altre persone, del fatto che ancora adesso non ci siamo persi di vista, io e i miei ex compagni di scuola, sono passati 40 anni, anche di più, e ci vogliamo ancora bene, ci scriviamo, ci sentiamo, se non ci chiamiamo, insomma, cioè per noi è un pezzo proprio importante della nostra vita, cioè, anzi forse è il pezzo più importante, anche se è stato più brutto.
Entro
entro nell'androne e trovo un uomo sulle scale. È grosso, alto, mi sembra un arabo. Mi guarda. Tiene paura. Lo capisco subito, tiene paura di qualcosa.
8 o'clock. 8 o'clock.
Mi segue sulle scale, lo ripete 2 o 3 volte, ma io non lo capisco. L'inglese non lo so. E lui tiene una voce così profonda. Arriva il pianerottolo e mi apre Maria. Ma che ha detto? 8 ore, mi risponde mia figlia. Mi scusi, signore, ma chi cerca? Forse ha sbagliato. 8 ore cosa? Cosa 8 ore?
8 o'clock. I'm sorry. I don't speak Italian.
E se ne va. Giù per le scale come un fulmine. Io chiudo la porta. Siamo soli in casa. Lorenzo è in giro con gli amici, eppure Maria sta per uscire. Io mi rimetto a preparare le fettuccine, però non riesco a non pensare a quell'uomo, agli occhi suoi, alla sua faccia spaventata. Maria, non fare tardi stasera, mi raccomando, non farci stare in pena. Ma non faccio in tempo a dirglielo, che lei è già fuori, e io mi ributto sui fagiolini.
Una foto dell'onorevole Moro, scattata con una macchina Polaroid, è stata recapitata tramite una telefonata al quotidiano Il Messaggero. La foto è in bianco e nero e ritrae l'onorevole Moro a mezzo busto, in camicia bianca, senza cravatta, sullo sfondo di un drappo scuro con sopra scritto Brigate Rosse e la stella a 5 punte, che è l'emblema di questa organizzazione eversiva. L'onorevole Moro non risulta ferito né al volto né alle braccia, dal capo appena reclinato a destra. Insieme alla foto...
Ok, questo è un pezzettino di Viva l'Italia, le morti di Fausto Iaio, che abbiamo realizzato e che, come avete sentito, usa 3 piani narrativi. È un documentario, quindi siamo andati a intervistare tutti. Lei era la sorella di Iaio, siamo andati a intervistare tutti quelli ancora vivi che erano lì. Poi c'è il piano della fiction, questo è un pezzettino della mamma di Fausto, che ha questo, è tutto vero, c'è questa storia di questo tipo che viene, dice 8 o'clock, è proprio, cioè, fa parte della storia, non si sa perché, di fatto però loro li ammazzano alle 8, come se fosse una premonizione. E poi c'è l'archivio, in questo caso si parla di Moro perché 2 giorni prima era stato rapito Moro, e quindi c'è, cioè, infatti la sfiga anche di Fausto Iaio è stato di essere uccisi in un momento in cui il paese non parlava null'altro che di Moro, e quindi anche tutta la parte delle indagini, ahimè, è stata decisamente poco seguita. Qui c'è un altro pezzo, ma possiamo saltarlo, sempre una chicca, a cosa servono gli archivi. Nell'agosto dell'87 Vallanzasca praticamente riesce a evadere calandosi da un oblò di questa nave che lo stava per portare da Genova verso la Sardegna. Cosa fa appena evaso? Telefona a Radio Popolare. Qui c'è la telefonata, se volete ne sentiamo un pezzo, però per dirti che appunto gli archivi servono.
Vabbè, che ti devo fare, così tanto io poi penso alle altre. Che ti devo fare è quella che tutti ti farebbero. Come è andata questa evasione? Hanno scritto di tutto. L'hai fatta tu, come è andata?
Sì, io me lo sì, era più banale, più semplice di quello che... Comunque cosa avevo dovuto scrivere, forse qualcuno all'inizio ci è arrivato vicino, adesso ovviamente a distanza di tempo, sì, quasi un paio di settimane, la gente ci castella sopra, quindi no, è stata una cosa abbastanza semplice, non avevo niente di preordinato, tant'è vero che ho lasciato a gente con i diritti di compagnia bella, ho lasciato un nave perché mai più mi aspettavo un fatto del genere, niente, sono partito, mi hanno avvisato effettivamente.
Vabbè, l'ha trovato online questa, è lunga. Comunque lui racconta. Che cosa avevo messo ancora? Vabbè, questo è un altro... Avevo messo la polizia, un pezzettino di Radio Alice, ma tanto mi sa che l'avete sentito tutti, quindi possiamo tranquillamente saltarlo. Un altro archivio bellissimo, ahimè, però non si... Anche, non, è come l'archivio RAI, e loro sono anche un po' più stronzi della RAI, è Luce, naturalmente. Che è un archivio aperto alla consultazione, cioè online si trova tutto, però anche qua è a pagamento. Nel senso, loro fanno un po' più di controlli, cioè a noi della Voce è un po' alle palle se usiamo il materiale Luce di cui non abbiamo diritti. In verità, secondo me, se uno vuole prendere qualche pezzettino di cinegiornale lo può fare. C'è tutto. No, c'è tutto, hanno digitalizzato tutto ed è tutto sul sito del Luce, anzi, la maggior parte dei video sono anche su YouTube. Hanno fatto un lavoro enorme, perché comunque, cioè, questo è stato. Lo puoi vedere, ma non lo puoi trasmettere, cioè ufficialmente non potresti trasmettere. Tra l'altro, la parte video è piena di watermark, effettivamente non puoi usarli, la parte audio no. Quindi effettivamente l'audio di un cinegiornale, una settimana income. E Luce è interessante perché comunque Luce parte dal 24 e arriva fino agli anni 70. Perché prima diventa Luce, poi diventa settimana income. C'è veramente la storia dell'Italia. Ci sono delle robe pazzesche dentro Luce. C'è cose che magari anche che in Rai abbiamo, ma comunque chi lavora a Luce e dopo la settimana income c'erano dei cineoperatori pazzeschi. Quindi super qualità audio, bellissime immagini. A pagamento come la Rai, che ti fanno pagare tot al minuto per poterli usare ufficialmente. Sì, anche audio. Sì, sì. Sì, ma anche la Rai. Sì. Vabbè. Non lo so se per il no profit, non lo so. Io l'ho infilato per dire, cioè non si può parlare di archivi in Italia senza citare Luce, perché è l'archivio insieme a quello della Rai. E rispetto alla Rai loro hanno fatto questa politica di mettere tutto sul sito. C'è praticamente tutto, poi se lo vuoi usare... In verità dovresti appunto passare di loro, secondo me nulla vieta di prenderne qualche pezzettino. Io avrei finito, quello che voglio dire è che questo racconto secondo me dovrebbe sensibilizzare chi fa radio a quanto le robe che oggi ci sembrano inutili, in verità dopo poco hanno un valore incredibile. E quindi non dico documentare tutto, però immaginarsi che appunto anche la voce più semplice può diventare qualcosa di unico, nel senso... Un giorno non so con chi parlavo di Radio Gap, che a un certo punto, tipo qualche settimana dopo la chiusura, qualcuno aveva registrato la chiusura, perché loro non ce l'avevano più. Nel senso che poi col digitale questa roba diventa ancora più liquida. Cioè se una cassettina la devi perdere, un file si cancella. E ciao a tutti. Quindi questo. Grazie dell'attenzione.